Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi. Abbiamo iniziato proprio ieri a studiare il libro di Ageo nell'Antico Testamento e abbiamo visto che Ageo, Zaccaria e Malachia sono i profeti che parlarono ai giudei superstiti ritornati dall'esilio. Vi ricordo che Ageo, lo scrittore di questo libro, è menzionato in Esdra al capitolo 5 e al capitolo 6 come uno dei due profeti che incoraggiarono i giudei ritornati dall'esilio babilonese a ricostruire il Tempio, malgrado le difficoltà che li circondavano. Non c'è dubbio che i reduci ritornati fossero molto scoraggiati. Oggi proseguiamo al versetto 5 del primo capitolo, dove Dio richiama la loro attenzione su qualcosa di molto pratico che mette in evidenza l'essenziale della vita. Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta, considerate le vostre vie. Letteralmente, applicate il vostro cuore alle vostre vie. Guardate cosa vi sta succedendo. Poi entra più nei dettagli, versetti 6 e 7. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi, bevete, ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Dio li stava giudicando per le cose materiali, ed essi non lo vedevano come un giudizio da parte sua. Nel libro degli Ebrei leggiamo: sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Così è scritto in Ebrei 12, versetto 7. Quando Dio ci disciplina, ha una ragione per farlo. Il credente deve considerare le sue vie. Occorre che esamini il suo cuore per riuscire a vedere il motivo per cui Dio lo sta mettendo alla prova. Dio vuole smussare gli angoli della nostra vita. Il popolo di Israele aveva subito la perdita del raccolto. C'era stata la carestia, avevano poco denaro per acquistare vestiario, generi alimentari e non avevano accumulato risparmi. E non avevano mai pensato che questo fosse conseguenza della loro disubbidienza. Cercavano di darsi delle altre spiegazioni. E oggi cosa fanno i figli di Dio? Oh, dicono, è solamente fortuna. Se tu sei un figlio di Dio, non si tratta di fortuna. Le difficoltà arrivano per uno scopo. Dio non permetterà nulla senza un motivo. Dio sta cercando di costruire qualcosa di importante nel tuo cuore e per la tua vita. Ed è per questo che gli dice: considerate le vostre vie. All'uomo le sue vie sembrano sempre diritte. L'autore del libro dei Proverbi, al capitolo 14, versetto 12, dice: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. In Isaia 53, al versetto 6, leggiamo: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Vedete, il problema del genere umano è che vogliamo seguire le nostre vie. Lo scrittore del Salmo 1 dice ancora: poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Notiamo come la parola di Dio insiste sulle cose che rivelano le vie dell'uomo, le quali sono contrarie alle vie di Dio. Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Così è scritto in Isaia 55 al versetto 7. E andiamo in Proverbi, a capitolo 13, a leggere il versetto 15. Così dice: la via dei perfidi è senza fine, è certamente dura. Di nuovo in Isaia Dio ci dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle nostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E poi in Geremia 10 al versetto 23 leggiamo: Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Ancora leggiamo: così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Così dice il profeta Geremia, al capitolo 6, versetto 16. Vedete, l'uomo è ribelle contro Dio. E in Geremia 10, al versetto 2, Dio dice ancora: non imparate a camminare nella via delle nazioni. E Dio dice in Isaia 30, al versetto 21, questa è la via, camminate per essa. E il Signore Gesù disse: in verità vi dico, che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante, ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, nei primi due versetti. Prosegue dicendo: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà ed uscirà e troverà pastura. Com'è straordinario tutto questo. Questo è ciò che Dio sta dicendo al suo popolo. Egli vuole che essi considerino le loro vie e applicano il cuore alle loro vie. Chiede loro: non vi rendete conto di ciò che vi sta succedendo? Ora lascia che ti faccia una domanda. Quale via stai percorrendo oggi? Che strada stai prendendo e dove ti sta portando? Hai mai pensato dove la droga ti può condurre? Forse stai imboccando una via larga dove puoi fare ciò che vuoi. Quella via larga è in realtà un imbuto che diventerà sempre più stretto fino a portarti alla distruzione. Dio però afferma che la via che porta alla vita è stretta. Cristo è quella via. Egli è l'unica via che porta al Padre. Quando invece entri per la via stretta mentre la percorri, essa diventa sempre più larga, fino al punto in cui tu puoi entrare ed uscire, trovare ristoro. Avrai la vita e l'avrai in abbondanza. Amico, amica, è il momento di considerare le tue vie. Applica il tuo cuore ad esse. In che direzione stai andando? Come va il tuo matrimonio? Se vai all'università, hai in vista una meta? Se sei una ragazza, come va con il ragazzo che frequenti? Dove ti sta guidando? Che cosa accadrà di te? Perché non consideri le tue vie? Ci stanno scrivendo e telefonando persone di qualunque ceto sociale. Molti hanno intrapreso la direzione giusta, altre persone ammettono molto francamente che sono sulla strada sbagliata e stanno soffrendo a causa di famiglie divise, cuori infranti, vite miserabili. Dio dice: considerate le vostre vie. Ora Dio sta per dare la soluzione ai loro problemi, ed è così semplice e così chiaro che uno si domanda perché enfatizzarlo. Ordina loro di costruire il tempio e raccomanda 3 cose da fare, come vedremo nel versetto 8. Vedete, il popolo di Israele aveva un conflitto di interessi. Essi avevano messo al primo posto la loro casa anziché la casa di Dio. Stavano mettendo i loro interessi egoistici prima del piano di Dio. Il Signore Gesù, nel Sermone sul Monte, in Matteo 6, al versetto 33, dice che dobbiamo prima cercare il regno di Dio e la sua giustizia. La giustizia è in Cristo. Quando hai Cristo hai tutto e ogni cosa che desideri. Il denaro può avere anche un valore spirituale, dipende dall'uso che se ne fa. La tua casa può avere un valore spirituale se è un luogo dove Dio è onorato. Può essere un luogo dove si testimonia di Cristo, dove gli amici possono venire e trovare ristoro, dove si insegna la Bibbia. Può essere un luogo sacro al pari del locale di chiesa. Le cose a cui oggi le persone aspirano possono essere del tutto buone, ma è sbagliato quando esse vengono messe al primo posto e vengono usate per i propri scopi egoistici. Ora Dio dice al popolo dei giorni di Ageo ciò che deve fare. Salite nella regione montuosa. Portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Era il versetto 8 di Ageo, capitolo 1. La soluzione è così semplice. Essi devono fare solo 3 cose. Salite nella regione montuosa. Secondo, portate del legname. Terza cosa, ricostruite la casa. Onestamente, mi chiedo come mai alcuni del popolo di Israele non si sono resi conto molto prima di questo. Quando le persone sono piene di sé e hanno il loro grande io davanti agli occhi, ogni altra cosa viene oscurata, passa in secondo ordine, e le cose che dovrebbero vedere non le vedono. Ciò che dovrebbe essere molto semplice diventa un problema molto complesso. Oggigiorno molte persone dicono: la vita è così complicata, abbiamo bisogno dello psichiatra per rimetterci in sesto. Amica, amico, se solo metti Dio al posto giusto, egli sistemerà tantissime cose per te. Prima però devi togliere di mezzo il tuo ego. Salite nella regione montuosa, portate del legname. Se avete visitato la terra di Israele, vi meravigliereste del comando di Dio di salire alla montagna per prendere del legname, dato che quella terra oggi è quasi priva di alberi. Da molti anni Israele sta portando avanti un progetto di rimboschimento e sebbene abbiano piantato milioni di alberi, le colline mi sembrano ancora spoglie, brulle. Solo alcune hanno un po' di verde. Una volta quella terra era coperta di alberi, come ci rivela questo versetto. Dio non avrebbe detto di andare alla montagna a prendere del legname se non ci fossero stati degli alberi. Allora, cos'è avvenuto degli alberi? Quando il nemico invase Israele nell'anno 70, i romani non distrussero solo le città, distrussero anche gli alberi. Praticamente tagliarono ogni albero. Se tu non sei pronto a lavorare per il Signore, se non desideri fare ciò che Dio ti chiede, qualunque cosa essa sia, studiare la Bibbia non ti aiuterà granché. Dio crede nel lavoro e il messaggio di questo libro è il Vangelo dell'azione. Come abbiamo visto in questo meraviglioso libro, prima ci fu la sfida di Dio al suo popolo. Si erano illusi di fare la volontà di Dio, però la ragione per cui non avevano costruito il Tempio era semplicemente pigrizia. Cercavano di conciliare questa posizione con la banale osservazione, velatamente pia. Non è il momento giusto, non è la volontà di Dio costruire ora. Il Signore disse loro di darsi una mossa e mettersi a lavorare. Egli fece notare, avete dato la colpa al cattivo raccolto, e vi è difficile attribuire la motivazione ad altre cause. Avete dato la colpa alle circostanze, ma perché non ve la prendete con me? Sono io che vi ho mandato questo problema, sto cercando di svegliarvi. Dice di considerare le loro vie, di applicare i loro cuori ad esse, ed ora dice loro di darsi da fare. Li accusa di conflitto di interessi, li invita a considerare le loro vie e ora ordina loro di iniziare a costruire il Tempio. È molto semplice. Salite nella regione montuosa, portate del legname. Non potete aspettarvi che i tronchi scendano giù da soli, tocca a voi darvi da fare. Molti oggi sono dell'opinione di incoraggiare i credenti in Cristo ad aspettarsi miracoli nella loro vita. Dicono, Dio interverrà con un miracolo. Ebbene, sono qui a dirti che non sarà così. Sarebbe stato facile per qualcuno presentarsi e dire agli israeliti di aspettarsi un miracolo, ma Dio dice, andate lassù e portate giù del legname, mettetevi al lavoro. Amico, amica, non c'è una scorciatoia nel nostro servizio per Dio. Molto francamente, la pigrizia è la ragione per cui insegnanti di corsi biblici non hanno successo. La pigrizia è il motivo per cui i predicatori non hanno successo. La pigrizia è il motivo per cui le persone falliscono nella loro vita cristiana. Ritengo che lo Spirito Santo non benedirà mai la pigrizia. Ricordo uno degli studenti dell'istituto biblico lamentarsi con l'insegnante. «Professore, il libro che ci ha assegnato da leggere è veramente arido». Il professore, alzando lo sguardo, sorrise e rispose «Allora inumidiscilo un po' col sudore della tua fronte». «Amico, è così che si deve fare». Non aspettarti una vita cristiana che ti venga presentata su un piatto d'argento. Il miracolo avviene nell'opera che compi. Dio disse al popolo del tempo di Ageo di mettersi a lavorare. Un commentatore biblico l'ha definito appello alla mente. Dio disse loro proprio all'inizio, voi dite che non è il momento per costruire la casa di Dio? Voglio che riflettiate su questo. Come mai voi avete delle belle case, delle belle abitazioni? Questo era il suo appello alla mente. Secondo appello. Al cuore. Li invitò a considerare e mettere questo sul loro cuore. Non l'avevano fatto, ma questa era la loro sfida. Dio diede poi loro un ordine, e l'ordine era un appello alla volontà. Salite, portate del legname e costruite. Così semplice, eppure così importante. Rimbocchiamoci le maniche e cominciamo a lavorare per il Signore. Tantissime persone rimangono sedute a guardare. Siamo in una epoca di spettatori sportivi, ma francamente anche quella degli spettatori cristiani. Si rimane seduti a guardare mentre altri sono all'opera. Il peso del ministero non dovrebbe poggiare su poche persone. Se tu sei un membro di una comunità locale, dovresti darti da fare perché nelle nostre comunità c'è un disperato bisogno di lavoro. Alcuni non sanno predicare o parlare in pubblico, ma sono bravi nei lavori pratici e si può contare sempre sulla loro disponibilità. Sono come Ageo. Credeva nel lavoro, si impegnava in ciò che era necessario fare. Ora Dio spiega perché il popolo di Israele stava avendo un periodo così difficile. Versetto 9 di Ageo, capitolo 1. Voi vi aspettate molto, ed ecco, c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti. A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Questa frase indica lo zelo e l'entusiasmo che stavano mettendo nella cura dei propri interessi nel costruire le proprie case. Si sono chiesti perché tutte queste difficoltà sono piombate loro addosso, ma erano troppo spirituali per prendersela con Dio. Affermavano che la loro sfortuna era dovuta alle circostanze. Era stato un brutto anno, dicevano. Sapete che abbiamo avuto la siccità. Ma Dio disse loro, voglio che sappiate che sono stato io a causare la siccità. Ho fatto in modo che i vostri piani non andassero a buon fine e vi dirò il perché l'ho fatto, perché la mia casa è in rovina, mentre ogni uomo cerca di migliorare la propria. Ripeto che nel libro di Ageo troviamo il grande principio affermato da Gesù, applicabile a tutte le persone di qualsiasi epoca, quando lui disse, come scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 6, versetto 33, «Cercate prima il regno e la giustizia di Dio». E tutte queste cose vi saranno date in più. Quando Dio è al primo posto nella nostra vita, tutto il resto si sistema da solo. Che messaggio che troviamo qui. Eppure, Nonostante sia così semplice, temo che non riusciremo ad afferrarlo. Continuiamo ai versetti 10 e 11, da Ageo, capitolo 1. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Ovviamente, quando non c'era pioggia, non c'era raccolto. Il grano e l'orzo non crescevano, la vite non produceva. Dio dice, il cielo è rimasto chiuso sopra di voi per non darvi rugiada. Nella società contemporanea non interpretiamo la vita allo stesso modo di Dio. Poiché viviamo in una società tecnologicamente avanzata, diamo la colpa dei nostri problemi a qualcuno che non ha premuto un tasto, oppure che ha premuto il tasto sbagliato. Mi chiedo se Dio, camminando per le strade della nostra città, direbbe «Guardate, non avete mai pensato che io potrei essere dietro ai problemi che state affrontando? Non vi è mai passato per la mente che io sto cercando di distogliere la vostra attenzione dalle cose materiali per rivolgerla verso di me?» Notiamo che Dio sta prendendo su di sé la responsabilità per tutte le prove che Israele sta attraversando. Dio sta dicendo loro, le ricchezze materiali mi sono state negate, perché io ve le ho negate, io ne sono responsabile. Oggigiorno la tendenza è di dare la colpa prima agli altri, per esempio alla polizia, dovrebbero trovarsi in servizio. Poi diamo la colpa al sindaco, diamo la colpa alle leggi, al governo. Molto probabilmente sono tutti colpevoli, ma non ti è mai venuto in mente che la colpa potrebbe essere anche la tua? Anche se incolpiamo gli uomini, la tecnologia per le condizioni del mondo, Dio comunque ha destinato tutto ciò ad avere una fine. Vuoi accusare Dio? Fallo pure. Dio disse ad Israele che lui stesso era responsabile, ma disse pure il perché lo avevano trascurato. Vedete, la soluzione ai nostri problemi è molto semplice, eppure è complicata. Pensiamo che escogitando un nuovo metodo, oppure una nuova macchina, oppure un nuovo uomo, i nostri problemi sarebbero risolti. Perché non riconosciamo qual è il nostro vero problema, da chi è stato causato e come potrebbe essere risolto? Quindi facciamo tesoro di quello che è successo ai tempi di Ageo. Facciamone tesoro e riflettiamoci sopra. Io vi lascio proprio con queste considerazioni e ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.